un grazie veramente sentito anche alla professoressa Martini per averci fatto visitare il secondo dei due versanti di cui ci occupiamo oggi pomeriggio, cioè quello del Kalam, nel suo rappresentante più imminente, cioè Arasai. Possiamo allora adesso aprire la discussione. So che per tradizione qui la discussione è molto ampia e credo che abbiamo tutto il tempo per onorare questa tradizione. Prego.
Posso parlare? Mi chiedere per sapere, non per ottenere, nella mia assoluta ignoranza, quando prima dicevi della creatio ex nihilo, usavi proprio l'espressione del suo conio latino, a questi pensatori questa figura proviene, è proprio la domanda del Violante, semplicemente dalla rivelazione o viene anche da fonti filosofiche, il platonismo immagino possa stare sullo sfondo di qualche cosa che assomiglia, anche se non è propriamente parlando la creazione di Dio, oppure altre fonti potevano essere a loro note. Per esempio un autore come, la butto lì, Filone di Alessandria, era noto al giro di questi pensatori che sappiano?
Allora, sul il tema della creazione nell'ambito della filosofia arabo-islamica è uno dei temi ovviamente principali, anche perché nella tradizione islamica c'è questo dibattito tra quelli che sostengono la creazione ex nihilo e quelli che sostengono appunto l'eternalismo, eccetera. La prima formulazione da parte di un filosofo arabo è in Al-Kindi, nella filosofia prima. Devo dire però che anche nella rielaborazione della rilettura neoplatonica di Platone fatta in lingua araba ci sono delle modifiche importanti, perché mentre il primo principio della causalità neoplatonica è soltanto l'uno, naturalmente per renderlo compatibile con un Dio coranico che è uno, che crea e che è provvidente, viene fatto coincidere con l'essere. Nella pseudoteologia di Aristotele c'è un passo fittizio che non ha corrispondente nel testo greco, in cui Aristotele loda Platone, il suo maestro, per aver superato il materialismo dei predecessori e spiega anche come si deve intendere il fatto di porre in essere una cosa e come la priorità ontologica non sia una priorità nel tempo. E poi sempre nella sua filosofia prima c'è un lungo passo in cui mostra la finitezza del mondo e arriva ad argomentare la creazione ex nihilo. La creazione, precisamente nella formulazione araba, è la creazione dal nulla in un istante senza tempo. Quindi, in senso, qual è la letteratura che arriva? Sulla finitezza del mondo e quindi sulla messa in essere, sulla creazione del mondo in un istante senza tempo, il primo di tutto è Giovanni Filopono, anche se le vie di trasmissione sono ancora difficili da... insomma, è un argomento ancora non del tutto chiarito. In particolare i due scritti antieternalisti contro Proclo e contro Aristotele arrivano tutti e due in lingua araba, influenzano ad altezze diverse molti pensatori arabo-musulmani, ma la storia della trasmissione di questi due testi non è del tutto chiara, quindi non sappiamo bene a che altezza, come, da chi vengono tradotti, eccetera. Vediamo il riflesso nelle opere originali. Il grande dibattito poi è proprio interno alla figura di Farabi, perché Farabi ha delle opere in cui sembra sostenere la creazione dal nulla e poi dei trattati maturi in cui presenta questo sistema cosmologico eternalista. E quindi l'imputato maggiore per la discussione di queste dottrine, per capire che cosa cambia, perché si passa da una idea al modo kindiano in cui il primo principio mette in essere in un istante senza tempo il mondo, il cosmo, ha invece quello schema emanantistico che l'immagine ben rappresenta, Ecco, questo è il dibattito principale. Nella monografia che faceva vedere Giovanni nella proiezione di Damien Jeannot, si è introdotta una lettura evoluzionista del pensiero farabiano, in cui appunto passerebbe da una prima posizione creazionista ad una posizione propriamente eternalista. Però non è il problema, è una buona idea, ma il grosso problema di questa buona idea è che manca una cronologia relativa delle opere farabiane, e quindi fare una cronologia soltanto rispetto ai contenuti appare per certi versi molto pericoloso.
Ci sarebbero alcune questioni concettuali che mi spungono, un po' perché non conosco la filosofia arabo medievale, e un po' perché forse sono influenzato nel modo di intendere certi problemi da filosofi successivi, Spinoza, Wittgenstein, eccetera, che riprendono alcune tematiche. Mi seguisce. A Giovanni Mandolino, per quel che riguarda la vicenda, quando si dice la differenza tra Avicenna e Plotino è che Dio sa qual è l'ordinamento del bene. Se lo sa per Avicenna, è necessitato anche a farlo? Cioè la sua onniscienza toglie la sua libertà in Avicenna, e parallelamente allora mi verrebbe da chiedere che cosa sarebbe la volontà senza desiderio di cui parla il testo di Avicenna. Poi avrei due cose per
Allora, se ho capito, quindi l'obiezione, cioè la domanda...
No, l'obiezione, il chiarimento che chiedo è qual è la posizione di Avicenna.
Allora, il punto è questo, che io prima ho detto brevemente che in Avicenna, ma questo vale anche per Al-Farabi, il primo principio, quindi identificato con la divinità coranica, produce attraverso un atto di autointellezione che è, diciamo che ha la sua origine in Aristotele, cioè nel primo motore, nel motore immobile, scusate, come noesis noesis. Il punto è che precisamente su questa faccenda che viene combinata questa idea dell'autointellezione divina con un'idea che non è un'idea aristotelica, che è appunto la produzione dell'esistenza degli enti successivi per mezzo di questa autointellezione. Ora, se ho capito, cioè, così
sì.
non sono
sì,
sicuro.
Cioè, qual è l'allontanamento da Plotino? Perché se conoscere l'ordinamento del bene vuol dire anche necessariamente farlo, in qualche modo non c'è allontanamento da Plotino.
Sì, infatti, allora il discorso è questo, che Avicenna rimane vicino a Plotino e al neoplatonismo in questo, soprattutto appunto nel fatto che diciamo il primo principio causa l'esistenza stessa degli enti. Però quello che succede con Avicenna non è tanto un allontanamento quanto il tentativo appunto di inserire alcune nozioni, in particolare quella della volontà, all'interno di una divinità che neoplatonicamente a rigore non esercita una volontà nel senso di una volontà di una libera volontà, di un arbitrio divino, ok? Quindi, cioè, il punto non è tanto che Avicenna si allontani da Plotino, dal neoplatonismo, quanto il fatto che cerchi di inserirci alcune categorie estranee al pensiero neoplatonico, oppure presenti come la volontà in realtà del primo principio anche nel pensiero neoplatonico, ma a titolo tutto particolare. Avicenna cerca di introdurle e di farle collimare con la prospettiva neoplatonica, cioè intanto il discorso dell'autointellezione divina, che ha un richiamo filosofico aristotelico, ma che in qualche modo permette anche ad Avicenna di presentare un primo principio che ha consapevolezza di sé, che non è come un principio inanimato, non è come il fuoco che brucia, ma ha una forma di consapevolezza degli enti che derivano da lui. E poi appunto la volontà stessa come volontà che non è orientata agli altri enti, nel senso che anche questa è una specie di, come l'autointellezione, questa è una specie di autovolontà. Il primo vuole e desidera, ama se stesso in quanto è il bene, in quanto è in quanto è bene puro. Questa è una definizione della divinità che viene anche questa da tradizione platonica, dalla Repubblica a monte di tutto, in arabo attraverso i testi di Plotino, soprattutto in Liber de Causis. Non so se ho un risposto alla sua domanda. L'altra cosa che posso dire è che per sfumare un po' la questione, siccome immaginavo che magari la faccenda della volontà non sarei riuscita a presentarla come necessario, io ho messo anche in bibliografia un trattato di Plotino che è Enea di 6-8, intitolato sulla libertà e la volontà dell'uno, e chi vuole farsi un'idea del perché. Io ho semplificato dicendo che in Plotino non si può parlare di volontà dell'uno, può andare a sfumare questa affermazione leggendo quel trattato, cioè se ne può parlare ma in un senso molto particolare, e anche lì sostanzialmente lo riassumo a manciate, però Plotino dice che il primo principio, che è bene appunto come da definizione platonica, vuole se stesso in quanto bene, ed essendo bene per sé, vuole se stesso in quanto bene in maniera sostanziale, dunque non può non volere se stesso, e pone se stesso come principio che non può essere accidentale. Cioè Plotino introduce quest'idea della volontà divina orientata, della volontà dell'uno orientata a se stesso per difendere il fatto che l'uno è bene in sé. È una questione complessa, per cui appunto l'ho sfondata nell'esposizione, ma sappiate che c'è anche questo. Ecco.
Posso solo aggiungere una cosa a quello che diceva lui? Anche negli autori arabi, dove c'è maggiore assunzione dell'unicità del primo principio e un'adozione di teologia negativa, per esempio Al-Kindi, che ha tutto un lungo passaggio, l'uno non è, non è, non è, non è, non è, non è. Poi alla fine però quelli che sono i sifat Allah, cioè quelli che sono gli attributi divini relativi alla natura della causa prima e alla modalità di azione della causa prima, difficilmente, anche in quelli più, anche negli autori più contenuti, difficilmente resistono dal fatto di ritirare in campo anche nelle opere filosofiche questi sifat Allah, che creano problema, perché cioè, effettivamente crea problema quando vuoi presentare un principio alla maniera del Tawhid, però poi dici che è sapiente, beh allora cosa conosce? C'è una dualità in lui se conosce qualcosa, conosce solo se stesso, sì, ma in se stesso ci sono i paradigmi di tutte le cose, e allora ci risiamo. Però devo dire che fanno molta, cioè è talmente una dottrina importante, perché viceversa l'unicità di Dio rimarrebbe sconosciuta, è talmente una dottrina importante che in qualche modo questi autori ne ridiscutono, e nel mentre argomentano sull'unità del primo principio, sull'impredicabilità del primo principio, se non vuole non può essere provvidente. E il problema principale del motore immobile nella prima emissione della falsa valore islamica è che questo principio impassibile al mondo proprio non lo possiamo accordare con la divinità coranica. Quindi ecco, sono Irada, Ilm, Ayat, Vita, Kudra stessa, come abbiamo visto oggi, sono tutti elementi di grandissima tensione nel trattare della causalità divina da parte degli autori arabo-musulmani.
Ecco, l'altra cosa poi chiudo, per Cecilia, invece. Nella filosofia naturale asciarita, Il tempo è indipendente dal movimento degli atomi? Cioè, come si può parlare di tempo? Allora, creazione dal nulla in un istante fuori del tempo, giusto?
Istante per istante, però istante devi aggiungere. Per quindi,
come si fa a concepire istante per istante senza la successione temporale, cioè senza che il tempo ci sia già in qualche modo?
Perché Dio non è una causa che produce il mondo secondo una successione di parti, e quindi non serve il tempo.
Non serve il tempo. Allora la successione delle parti,
cioè,
dal nostro discorso, che facciamo.
È l'abitudine che noi abbiamo a riconoscere una sequenza.
Sì. Ma quindi la sequenza non c'è? In Dio o dal
No, in Dio la sequenza non c'è. In Dio la sequenza non c'è.
Ma allora cosa vuol dire creare continuamente?
Cioè, ad ogni istante la creazione perfetta e completa è rimessa in essere da Dio, e l'atomo con il suo accidente o la totalità di atomi con la totalità di accidenti non durano più che un istante. All'istante a noi manca la percezione di questa creazione continua, ma noi stessi siamo frutto di una creazione continua.
Credo che Fabio volesse dire, ma questa pluralità di istanti che si succedono, per cui a ogni istante, quindi c'è l'istante T1, T2, T3, T4, in ciascuno dei quali riavviene la creazione, l'esistenza di T1, T2, T3 e T4 è indipendente dalla creazione, quindi il tempo è assoluto.
Sì,
Fabio,
esatto,
ho interpretato correttamente.
Esatto, esattamente così.
Ma no, non nel senso della successione.
Non nel senso della successione, ma nel senso che sono già dati e Dio ci mette dentro il contenuto.
Metti anche che non siano in successione, ma sono comunque distinti, no? Cioè T1, altrimenti non puoi dire in ogni istante. Se in ogni vuol dire che lo distribuisci in tanti istanti differenti tra di loro, perlomeno numericamente.
Potremmo pensarla come una totalità infinita di istanti dentro i quali Dio mette dentro nuova.
Siccome questa è una dimensione che non appartiene a Dio,
così, sì,
ma può appartenere solo alla creatura, però sembra indipendente dall'esistenza della creatura, esatto. Sembra un contenitore.
Un contenitore.
E questo effettivamente rappresenta una difficoltà di questa concezione.
Assolutamente.
E c'è una riflessione in questo senso?
Ad un altro
tempo?
Allora, in Ashari molto poco, in Bachillani molto poco, in Giuaini inizia ad esserci una riflessione sul tempo. Però è una cosa, cioè voglio dire, ritorniamo sempre a dire, il Kalam spiega il mondo e dice che sono atomi con accidenti ricreati ad ogni istante, ok? E questo è il massimo che riesce a dire della costruzione del mondo, d'accordo? È il massimo che riesce a dire, perché poi un mondo fatto così di fatto non si può conoscere, quindi non si va molto oltre che non riconoscerne, che non il fatto di saperne riconoscere gli elementi costitutivi. Cioè voglio dire, per questo che Ar-Razali ha un problema epistemologico non indifferente tra le mani. Cioè un mondo fatto così al massimo lo stabiliamo quali ne sono i componenti, ma come funziona effettivamente non siamo in grado di risalire da effetto a causa, e quindi non siamo in grado di dire pressoché nulla se non degli elementi costitutivi che, e questa è poi, se si legge con calma che è il primo argomento, perché non è il Tafut arriva fino alla 16ª discussione di Ar-Razali e poi ha un grosso capitolo sulle questioni naturali. Il primo argomento risponde alla Masala 17 di Ar-Razali. Se uno legge per esteso il testo averroista, questo è proprio il punto, cioè questa è proprio la questione. Lo stratagemma retorico di Averroè è molto forte, cioè il filosofo non indaga
il punto di vista di
Dio, lo straordinario, il meraviglioso. Il filosofo parte dalla causalità naturale e risale nell'ordine delle cause. D'altra parte, anche tutti i ragionamenti sulla natura del tempo, tu prova a pensare la tradizione filosofica araba, cos'è che aveva preso? Beh, gli argomenti della fisica e della metafisica di Aristotele, quindi il tempo che misura il movimento di un cosmo, cioè voglio dire, era sempre, no?
Dove però sì, il tempo è agganciato al movimento e quindi non c'è la necessità di avere un buco dove metterci qualcosa di nuovo. Ah.
Francesco Binotto.
Sì. La prima in realtà sì. Penso che sia Giovanni sia il professor Sammartini abbiamo già risposto, era la esprimo comunque. Volevo appunto chiedere se la negazione della premeditazione della progettualità della volontà al primo, come emerge nel T2, da parte di Avicenna, sia essenzialmente dovuta al timore di inoculare molteplicità nell'assolutamente semplice. Cioè se sia questo l'unico argomento veramente forte, veramente decisivo, che fa in qualche modo resistere Avicenna per dire che il primo ha volontà, ha premeditazione, ha progettualità. Quindi questa era la prima domanda. La seconda invece è, se posso andare direttamente alla seconda, le dico tutte e due, è rivolta invece in particolare alla professoressa Martini, e solo una precisazione, cosa magari lei ha detto e mi è sfuggito. Quando nella posizione genericamente occasionalista si dice che non ci sono cause oltre a Dio, che il vero e proprio potere mm-hmm. causale pertiene esclusivamente a Dio,
sì.
Ci si riferisce esclusivamente a una causalità di tipo efficiente o no? E se si riferisce a una causalità esclusivamente di tipo efficiente, a che tipo di causa efficiente si fa riferimento? Alla causa efficiente come principio del movimento, cioè causa efficiente come aristotelica per eccellenza, mm-hmm. o anche alla causa efficiente, come devo dire, produttrice di essere?
Mm-hmm.
Quindi qui il riferimento sarebbe forse alla vicenda.
Mm-hmm. Razali è assolutamente a giorno per tutta la filosofia che ha studiato nel corso della sua formazione, dei quattro tipi di causalità propri di Aristotele, d'accordo. Naturalmente risente anche della lettura che di questa causalità è stata data nella tradizione araba, per cui la causalità del primo principio è una causalità efficiente ma anche finale, d'accordo. Quindi attenzione, quindi già questo duplice modello è un po' sfumato, e poi c'è tutto il discorso neoplatonico di lettura di Platone, per cui è anche una causalità, quella del primo per la tradizione filosofica araba, per i falassifa, quindi direi paradigmatica, ok? Quindi è una causalità che certamente è più una causalità efficiente, non soltanto nel generare il movimento, ma soprattutto nel generare l'essere, d'accordo? Ma associa degli aspetti che nella tradizione greca precedente e anche in certa parte di tradizione successiva sono molto meglio distinti. Per quanto riguarda la causalità propria del kalam, quindi Razali conosce bene la tradizione filosofica, la matrice greca, lo sviluppo che questa tradizione ha avuto in ambito arabo-islamico, poi insegna Kalam e conosce bene la tradizione del Kalam, e la causalità del primo principio è una causalità di tipo creazionista, quindi il primo principio è creatore ed è provvidente. Allora muove nell'essere provvidente e crea mettendo in essere ogni cosa. Quindi direi in primis questo. In questo testo in particolare, secondo me il problema non è tanto cioè Dio pone in essere ogni cosa e quindi la sua onnipotenza, ma proprio perché secondo me il problema che lui ha tra le mani non è tanto un problema di natura ontologica, ma di natura epistemologica, secondo me il suo problema è dire: se facciamo saltare la causalità naturale, non riusciamo più a ripercorrere dall'effetto alla causa, dall'effetto alla causa, e quindi non riusciamo a conoscere il mondo, non riusciamo a performare un'azione che abbia validità morale, e non riusciamo a conoscere neanche la causa prima, che è quel principio che fonda la verità delle cose che noi conosciamo sull'uomo e su Dio. Quindi direi che è soprattutto questo, credo che sia anche la ragione per cui in questo testo Ar-Razali non è che discute o analizza da vicino con attenzione come si esercita la cudra di Dio, cioè asserisce con molta forza che si esercita la cudra di Dio ad ogni istante, e che quindi, no, cioè in fondo gli esempi ritornano e non c'è nessuna attenzione da parte sua ad analizzare la modalità d'azione di Dio, c'è semmai la molta attenzione ad analizzare quali sono le conseguenze per l'uomo se Dio agisce come la dottrina sciaritta dice che Dio agisce, cioè in ogni istante, ricreando il mondo secondo per secondo e creando la kasb, cioè creando quella capacità temporanea per l'uomo di performare un'azione specifica. Quindi direi che queste sono le sue attenzioni. Ci sono però dei testi, degli altri testi interessanti all'interno del Tafut al-Falasifa, dove più precisamente si indaga il tipo di causalità del primo principio e la causalità intesa nell'ambito dell'azione dell'uomo, dell'azione morale, quindi specificatamente, perché per esempio una delle tesi che sono considerate di kufr nel Tafut al-Falasifa è quella proprio sulla, cioè tutto il dibattito sulla libertà propriamente dell'uomo. Questo secondo testo, che mi pare sia la 14 o la 13, sarebbe da associare a quello che abbiamo visto oggi per avere indicazioni ulteriori. Qui mi pare che il problema sia veramente di natura epistemologica, ed è per quello che quelli che cercano un modello di spiegazione di cosa pensa Ar-Razali sulla causalità divina rimangono con l'amaro in bocca, perché in realtà non si capisce bene da che parte lui, cioè nel primo approccio ti dice no sì, ma Dio crea una prescienza per cui l'uomo riconosce che certe cose si danno, certe altre non si danno, nell'altro dice no, ma in realtà Dio interviene alterando la qualità nell'oggetto, oppure alterando, cioè sono cose molto diverse. Quindi mi pare che ci sia proprio il suo pensiero che dialetticamente si espone nel tentativo di trovare una soluzione che però non emerge, perché se è rigoroso con gli assunti della sua scuola di Kalam non c'è causalità, e se c'è causalità l'azione di Dio è limitata. D'altra parte però, se vuole conoscere alla maniera dei filosofi, l'unico modo di conoscere è individuare, passare dall'effetto alla causa risalendo più in là che si può, a seconda di che cosa si deve indagare, se sono i cieli e la cosmologia si risalirà fino ai cieli, se è il primo principio anche oltre, e quindi mi pare che sì, che è molto focalizzato su questo. E la cosa interessante è tutta io vi ho messo in bibliografia tutta una serie di testi di lettura di questo capitolo, perché è veramente interessante, se avete tempo o pazienza, leggere le diverse interpretazioni che sono state date di questo testo, perché si fa, cioè da una parte qualcuno dice appunto Ar-Razali in maniera monolitica, no, campione dell'asciarismo, e qualcun altro dice no, però qui c'è il necessarismo avicenniano che viene fuori, qualcun altro che dice no, beh, un attimo, non è nemmeno Avicenna, forse è più Al-Farabi. Insomma, secondo me il punto è che non è niente, cioè lui sta mettendo tutta una serie di teorie e di opinioni perché ha un problema enorme da risolvere. Lui è un mutakallim, mi insegna la Nizamiya, ma se rinuncia alla causalità così come l'ha studiata nelle opere di Avicenna e di Farabi, di fatto confina il mondo a non conoscere, e se confina il mondo a non conoscere, voglio dire, non gli resta niente in mano, appunto, cioè di fatto riduce al silenzio sul mondo, ecco.
Rispondo brevemente alla domanda di Francesco. Chiedevi se la semplicità divina, cioè il desiderio di preservare la semplicità del primo principio, è il motivo che induce ad elaborare questa dottrina della causalità.
Sì, che induce, diciamo, vicenda per come emerge nelle ultime righe del T2 a negare volontà, intenzione al primo, non solo quello. O comunque a creare delle resistenze, diciamo, nell'autore ad attribuire immediatamente che il primo abbia una volontà, una progettualità.
Allora, cioè, a vicenda ha, come dicevo, il problema di per cui se Dio operasse come un essere umano, per esempio, se Dio operasse in una maniera artigianale, non sarebbe più assolutamente semplice, ok? Sarebbero distinguibili vari componenti. Allora lui come fa a integrare degli attributi positivi come la conoscenza e come la volontà all'interno del suo sistema teologico? Si fa un argomento che è che ha un antecedente nel Kalam, cioè nella teologia islamica. Stavolta parliamo di una fase precedente alle elaborazioni asciarite di cui avete sentito parlare, cioè al mutazilismo, che è diciamo un indirizzo di una scuola teologica dell'epoca di Al-Kindi, per capirci, quindi del IX secolo, in cui gli attributi divini vengono identificati con la divinità stessa, cioè le proprietà della divinità non sono qualcosa di distinto, diverso dalla divinità. Quindi è anche Avicenna che sembra richiamare questa teoria, ci parla di alcuni attributi divini, inclusa la volontà e anche la potenza, dice nella Metafisica del Libro della Guarigione, e ne parla come di appunto proprietà divine non distinte dalla natura divina, e così faceva anche Al-Farabi con gli attributi divini, con la differenza che almeno nelle sue opere emanazionistiche Al-Farabi non menziona affatto la volontà. E neanche la potenza divina. Casomai, ecco, diventa problematico se uno guarda il neoplatonismo, dire ma come fa un principio assolutamente semplice a pensare a se stesso, perché in Plotino non è ammissibile, cioè pensare implica già una dualità di soggetto conoscente, oggetto conosciuto, che è inconciliabile con lo statuto dell'uno. La risposta a questa domanda è molto intricata e io devo ammettere che sinceramente non ho trovato una trattazione organica di come si sia pervenuti a questa faccenda. Quello che è intuibile naturalmente è data l'eredità tardo antica e la tendenza all'armonizzazione di Platone e di Aristotele, sembra diciamo di notare che sono state messe assieme e sono stati fusi in un unico primo principio, da un lato l'uno neoplatonico che è al di sopra dell'intellezione, dall'altro il pensiero di sé aristotelico. Esempi di fasi in cui si vede succedere questo io ne ho trovati tre. Uno che è Temisto nella parafrasi di Metafisica Lambda, dove trattandosi di una parafrasi di Metafisica Lambda abbiamo Dio pensiero di sé di Aristotele, ma questo primo principio viene descritto al termine della parafrasi con alcune caratteristiche che fanno pensare a una causalità di tipo neoplatonico, quindi non a una causalità esclusivamente motrice, ma una causalità nel senso di primo principio che è principio dell'unità negli altri enti.
Legge è nel testo arabo. No. Nella parafrasi araba la parola per dire questo è che è il primo principio è legge.
Esatto. E poi, seconda cosa, nelle parafrasi arabe di Plotino di questo io già insomma ho provato a segnalarlo in altra sede a Padova nel corso del seminario di filosofia medievale del professor Catapano. Nelle parafrasi arabe di Plotino già viene introdotta questa conflazione fra l'uno e l'intelletto, quindi c'è già un accenno non pienamente organico, non pienamente coerente alla fusione di cui stiamo parlando. Terza e ultima cosa, questo è un esempio che invece prendo dalla patristica per far vedere che forse questo è un problema che si origina anche al di fuori dell'ambito strettamente filosofico. Se voi guardate il De Fide Ortodoxa di Giovanni Damasceno, quindi il padre della Chiesa greco, vissuto però tardi, morto circa a metà dell'VIII secolo, quindi vissuto già sotto il dominio dell'Islam a Damasco, Giovanni Damasceno si fa una tradizione patristica, in particolare lo pseudo Dionigeo Pagita, secondo cui il primo principio è sì uno al di là dell'essere, come nel neoplatonismo, quindi trascendente, ineffabile, inconoscibile, eccetera eccetera. Al tempo stesso però parla del fatto che questo primo principio ha creato il mondo perché non voleva rimanere nella propria contemplazione di sé, e quindi attribuisce una forma di contemplazione di sé alla divinità, e significativamente nel momento in cui deve dimostrare che questa divinità è incorporea, fa appello, fra tutte le cose che poteva fare, fa appello, rifacendosi probabilmente a un'orazione, a una delle orazioni teologiche di Gregorio il Nazianzo, fa appello all'argomento del motore immobile, quindi descrive questo Dio neoplatonizzante, assolutamente semplice, anche come diciamo con i caratteri del motore immobile aristotelico in una misura ridotta. Questo è un piccolo esempio di non so come chiamarla, di infiltrazione probabilmente di un modello di lettura filosofico in ambito teologico, non lo so, perché su queste cose ribadisco non ho trovato una trattazione organica, ma mi piacerebbe trovarla. Ho risposto anche troppo ampiamente forse.
Grazie. Allora, non sono riuscito a vedere la novità, il foto finish.
Anch'io qualche richiesta di chiaramento per la professoressa che riguardava un po' la terminologia, ossia l'utilizzo prima dell'espressione potenza infinita e poi onnipotenza, e quindi volevo chiedere esattamente, traducendo poi chiaramente da lingua originale, si utilizza una parola che potrebbe essere assimilata al nostro concetto di onnipotenza, e lo penso perché poi nella riflessione scolastica vengono a differenziarsi la potenza finita dall'onnipotenza. Per esempio penso a Scotto, per cui si dice ad esempio la ragione può anche dimostrare che Dio abbia una potenza infinita, ma non può dimostrare che sia onnipotente, quello è un dato di fede. Quindi volevo chiedere innanzitutto delle precisazioni in merito alla terminologia usata, alle parole. Seconda battuta, chiedere se appunto vi è una dimostrazione del fatto che Dio sia onnipotente. E infine, l'ultima richiesta riguardava quel passaggio che lei ha fatto velocemente sui limiti eventuali di questa onnipotenza.
Sì, dopo grazie.
Così da poterne un po' approfittare.
Sì, sì.
Perché volevo essere interessato a questo discorso in merito al principio di non contraddizione.
Sì, adesso
che Dio non può fare ciò che dice la contraddizione, che vorrebbe dire tra l'altro evidenziare almeno implicitamente il fatto che ci sia portata ontologica da parte del primo principio e che Dio debba rispettare. E quindi ecco questo.
Va bene, allora la parola utilizzata da Rasali è Kudra, che è parola coranica per dire l'onnipotenza di Dio, cioè quello che vi leggevo leggendo questo versetto dalla Sura della Vacca: non sai dunque che Dio può ogni cosa. E l'arabo, come sai, ha delle radici, e quindi tutto il brano è infarcito da parole che derivano da questa radice Kadara, da cui Kudra. Per cui quando per esempio si parla del comando di Dio è sempre un altro termine derivato da questa radice. Quindi c'è una parola chiara che dice dell'onnipotenza di Dio ed è Kudra. Grazie della domanda sulla, perché volevo tagliare, mi sembra di aver parlato anche troppo. Grazie della domanda sulla prospettiva logica. Allora, il brano di Rasali procede per tre momenti. L'ultimo è quello che riguarda che cosa si deve intendere, qual è la definizione di impossibile. Perché Rasali dice: se impossibile si riduce a un principio di non contraddizione, e lui riferisce questo principio come la combinazione di negazione e affermazione di una cosa in una cosa nello stesso tempo, allora i teologi possono dire, cito da Rasali, nel caso di due cose, dove questo non è quello e quello non è questo, l'esistenza di una non implica l'esistenza dell'altra. Di conseguenza, dice Rasali, Dio può creare separatamente senza infrangere il principio di non contraddizione, perché Dio non è che crea un atomo alla volta, un ente alla volta, Dio in ogni istante ricrea tutta la creazione. Ma i filosofi, naturalmente è sempre a Rasali che dà le risposte, si fa le domande, l'obiezione dei filosofi sarebbe, ma i filosofi osserverebbero che quest'idea porta a delle assurdità che Rasali elenca sempre con grande efficacia retorica in un brano che, se mi permetti, ti leggo. Dio Altissimo ha il potere di creare volontà senza scienza, di quel che è voluto, e di creare scienza senza vita. Ha il potere di far muovere la mano di un morto, di farlo sedere, di far scrivere con la sua mano dei volumi e di fare che si impegni in varie arti, gli occhi aperti, lo sguardo rivolto al suo lavoro, senza tuttavia vedere, senza avere vita, senza avere capacità di fare ciò che fa. Tutte queste azioni ordinate le avrebbe create solo Dio Altissimo, facendo muovere la sua mano, e il movimento verrebbe da Dio Altissimo. Ma ammettendo questo, si vanifica ogni differenza tra il movimento volontario e il tremito involontario. E allora converrebbe che Dio abbia il potere di trasformare i generi, così da trasformare la sostanza in accidente, la scienza in potere, il nero in bianco, il suono in odore, come avrebbe anche il potere di trasformare l'inerte in essere animato, la pietra in oro, e anche da ciò con sé ne conseguirebbero innumerevoli assurdità. Allora Rasali cerca di rispondere a questa assai efficace obiezione dei filosofi, cercando di estendere il principio di estendere l'impossibilità non solo al principio di non contraddizione, e dice: sull'impossibile non si ha potere, l'impossibile è affermare una cosa negandola, e fin qua siamo ancora a dove eravamo prima, oppure affermare quel che è più specifico negando quel che è più generale, o ancora affermare il due negando l'uno. E quel che non è riconducibile a ciò non è impossibile, e su ciò che non è impossibile si ha potere. Rasali, cioè, sembra servirsi di esempi di impossibile che implicano che l'azione di Dio, che l'impossibilità per Dio sia qualcosa di più dell'impossibilità logica, sia qualcosa di più della contravvenzione del principio di non contraddizione. Per esempio, e qui c'è un lungo passo nel testo, Rasali ci dice, per esempio, combinare il bianco e il nero è impossibile, perché l'affermazione della forma del nero in un ricettacolo, noi neghiamo l'apparire del bianco e affermiamo l'esistenza del nero. Una volta che abbiamo negato il bianco, abbiamo compreso l'affermazione del nero, l'affermazione del bianco insieme alla sua negazione diviene impossibile. Oppure fa un altro esempio: è impossibile per un uomo essere in due luoghi differenti. Oppure ancora dice: è impossibile creare conoscenza in una materia inanimata, perché se è inanimata non apprende, e se apprende non è inanimata. Oppure dice ancora: è impossibile per Dio creare dei generi, anche se alcuni teologi teologi, dice Ar-Razali, pensano che sia possibile per Dio cambiare i generi, ma seguirli significa, e ancora una volta torna fuori, dare spazio all'intelligibilità del mondo. Tra l'altro, su questo cambiare un genere nell'altro c'è un'ampia discussione, perché la parola utilizzata è ajnas. Ajnas è sia il termine arabo che traduce i generi alla maniera aristotelica, ma generi sono anche gli atomi e gli accidenti considerati come elementi costitutivi dell'atomismo della scuola sciarita. Molti interpreti pensano che qui Ar-Razali, anche vista la sottolineatura alla istiala, cioè all'alterazione qualitativa, ritengono che Ar-Razali consideri un impossibile per Dio il mutare un genere in un altro, perché prima nell'argomento quello di maggior assenso da parte dei filosofi, cioè la possibilità di Dio di cambiare la qualità in una cosa o di velocizzare la durata temporale necessaria, sembrava proprio sposare la dottrina del cambiamento qualitativo. Ci sono altri invece che ritengono che invece sia tutta una critica interna alla scuola sciarita, dove ajnas indicano appunto gli atomi e gli accidenti, giustapposti, e per la scuola sciarita le trasformazioni di un atomo in un accidente o di un accidente in un atomo era impossibile, d'accordo? Questo capitolo rasaliano termina proprio su questa nozione amplificata di impossibile rispetto al solo principio di non contraddizione, e che però è un punto che Ar-Razali ancora una volta lascia un po' in sospeso, cioè lui presenta tutta una serie di possibilità su come estendere questa nozione di impossibile, perché si rende conto che con una filosofia della natura come quella sciarita il principio di non contraddizione non costituisce un ostacolo, perché se non c'è se sono tutte cose messe in essere giustapposte l'una all'altra, nulla non si nega, non si afferma nulla di nulla, d'accordo? Quindi se l'impossibilità alla cudra di Dio è soltanto la violazione del principio di non contraddizione, beh, non c'è problema con una dottrina come quella sciarita. Allora lui cerca di estenderlo ad un... però sono come ipotesi di lavoro in cui lui magari le affronta da qualche esempio di assurdità che ne deriverebbero, ma poi anche lascia perdere. E anche in questo senso questo testo ci lascia l'amaro in bocca un po', perché noi vediamo proprio Ar-Razali al lavoro, non Ar-Razali che ci dice com'è finita la storia o che ci dà delle tesi che in qualche modo argomenta con maggior forza. Penso che questa prospettiva logica andrebbe tutta vista alla luce di alcuni testi avicenniani, mentre per esempio tutta la critica ha letto che il Wahy Abbasuar è proprio l'elemento avicenniana. Secondo me no, questa invece dell'impossibilità logica sarebbe da rileggere tutta alla luce della logica del Kitab al-Shifa.
Intanto voglio ringraziare su Giovanni per la professoressa per le splendide relazioni. Avevo una domanda per Giovanni, ma mi ha preceduto, per cui mi taccio quanto riguarda la prima relazione. Invece avevo delle curiosità sulla seconda. E cioè avrei una domanda, una prima domanda che ha a che fare con l'idea di creazione continua, come è stata vista. Una creazione continua nella quale, diciamo così, ciò che è creato in T1 può differire tantissimo da ciò che è creato in T2, per cui quando metti l'idea del fuoco che in T1 brucia e in T2 non brucia più, dove per la nostra mentalità il fatto che un fuoco bruci, cioè questa proprietà combustiva, diciamo così, non è che sia...
Se è il fuoco brucia.
...a pensarla come una proprietà accessoria, no? Allora mi chiedevo, Dio crea secondo dei modelli ideali, cioè ha dei paradigmi ideali nel momento in cui crea? Se sì, questi modelli sono eterni, oppure sono, ma allora come si spiega questa cosa qui, c'è questa differenza così radicale tra D1 e D2, o se invece sono essi stessi oggetto di creazione in ogni istante, e immagino che forse, ecco, non è una domanda che si sia posto a Razzani, immagino, ma come potremmo noi ragionare?
Sarebbe stata una... Solo pronunciare questa cosa sarebbe stato Kufr, e quindi non insegnava più alla Nizamiya e aveva finito la sua carriera nel momento in cui...
Magari non so, cioè, come è ipotizzabile, che forse è una domanda mal posta, questo non lo so, era una curiosità che mi veniva. La seconda aveva a che fare con quanto è stato detto a margine della domanda di Fabio Zanini, cioè l'idea per cui c'è una sequenza di istanti che c'è, diciamo, come dei contenitori vuoti da riempire. Non si può dire al contrario che semplicemente il tempo non esiste, cioè si dà solamente un istante che non ha nessuna connessione e continuità con quello successivo.
Ti rispondo, sì. Allora, da partendo dalla seconda, sì. Sarei d'accordo con te, perché se c'è anche un contenitore infinito da riempire, va riempito secondo una successione. Quello che vuole negare Razzali è che ci sia questa successione. Quindi mettiamo anche che abbiamo un insieme universo in cui ci sono T infiniti, ok? Ma stanno secondo una successione, T1, T2, T3, T4. Esattamente, ma Dio invece non crea, per successivamente siamo noi che pensiamo che la sua creazione sia una creazione istante per istante, ma non è che divide T1, T2, T3, T4, perché sennò ci sarebbe ancora una successione da riempire istante dopo istante. Non ci sono dei paradigmi, perché sennò se Dio avesse dei paradigmi sarebbe una sorta di demiurgo, voglio dire...
non esterni, dico, cioè immanenti al suo intelletto, come penso nel caso del Dio cristiano.
Attenzione però, che se stiamo parlando di Kalam, Dio è Tawhid, cioè è unicità assoluta, e i nomi, ve l'ho detto apposta all'inizio della relazione, i nomi dicono della nostra relazione con Lui e del modo in cui noi cogliamo il suo manifestarsi, e gli attributi, che sono i teologi dialettici che fanno un discorso sulla divinità, quindi abbiamo messo tutte le mediazioni del caso, riflettono sempre la dissimilarità tra creatore e cosa creata. Quindi quando noi definiamo l'esistenza di Dio, è un'esistenza che è incomparabile con la nostra, ma riusciamo a definirla perché anche a noi appartiene una qualche forma di esistenza, ok? Quindi c'è, è totalmente altro, è dissimilarità completa tra creatore e creatura. No, non sono neanche interni paradigmi, perché non è, no, cioè, perché sennò dove la mettiamo l'unicità?
Allora Dio crea senza una ragione, senza un criterio, crea senza un criterio, senza una ragione.
Dio vuole il bene.
E se crea un cavallo e un uomo, non ha nessun criterio nel distinguere un cavallo e un uomo?
Dunque ti risponderei con Averroè, io non so come Dio crea e non posso saperlo, d'accordo? E ti direi, secondo la dottrina del Kalam, Dio vuole il bene, bene inteso nel modo migliore possibile, e questo bene determina che ogni cosa che crea è ordinata ad un fine che produce questo bene assoluto che Dio vuole. Quindi che ci siano dei paradigmi, come li diresti questi paradigmi? Immanenti a Dio, come li diresti?
Beh, certamente immanenti, perché se immagino che non siano immanenti, se suppongo che non siano immanenti, vuol dire che sono indipendenti da Dio,
inseparabili,
e costituiscono molteplicità in Lui o no?
Non necessariamente.
No. Io non sarei d'accordo rispetto al
Kalam. C'è tutta una tradizione teologica che afferma contemporaneamente la semplicità della natura divina e l'immanenza in Dio di rationes eterne, di
però,
ragioni eterne.
Sì, ma è una dottrina completamente
postulate dal fatto che gli enti creati sono specificamente diversi.
Sì, ma è una dottrina completamente diversa da quelli dei Sifat Allah, tipicamente coranica.
Infatti non è, ma neanche in questa tradizione sono attributi divini. Le razioni eterne non sono attributi divini, sono un'altra cosa. sono quello che devi postulare per non pensare che l'opera creatrice di Dio sia irrazionale.
E fanno parte della definizione stessa di Dio.
Attenzione.
Dio si definisce come sì. Attraverso.
Poi se posso aggiungere, cioè il problema della molteplicità che uno vuole cacciare dalla porta, rientra dalla finestra, perché se la creazione continua è una molteplicità infinita di atti creativi, questo non è una molteplicità nell'agire divino? Cioè Dio fa la creazione infinite volte si mette a creare e ogni atto creativo è diverso dall'altro, perché altrimenti non potremmo parlare di una molteplicità di atti creativi. E questa non è molteplicità?
Se posso.
Ma.
Cioè, e se io posso distinguere l'atto creativo dalla natura divina, e lo posso fare, posso anche distinguere, diciamo, dei paradigmi immanenti alla natura divina senza con questo rendere molteplice la natura divina. Voglio dire che non sono mosse teoreticamente impossibili, che significa che se non sono state perseguite in una certa tradizione, non è perché siano impercorribili logicamente, ma perché ci sono delle scelte precise, delle opzioni teoretiche che vengono seguite per ragioni storiche, filosofiche, culturali, ma non perché in sé siano impercorribili, perché la storia della filosofia ci attesta che in altre tradizioni sono state percorse abbondantemente.
Sì, ma questa però non è storia della filosofia, cioè ciò che è percorribile per un filosofo che ragiona delle razioni sin Dio non è allo stesso modo percorribile per un Mutakallim che ragiona, cioè...
Ma perché no?
Beh,
non per ragioni di tipo logico-teoretico,
no,
ragioni
no.
Di tipo storico-culturale.
Sì, d'accordo.
Ma nell'ambito del creazionismo cristiano, cioè esiste un paradigma concettuale per cui Dio crea senza avere delle relazioni esterne? No, perché sul versante islamico non lo so, però come veniva naturale ragionare proprio...
Cioè l'esempio...
Per comparativismo?
Adesso probabilmente esisteranno nella... Vero? Esistono posizioni non esemplaristiche nella tradizione cristiana, ma sono tutti esemplaristi, giusto?
Cartesio, per esempio.
Però, diciamo, questa è la tendenza prevalente.
La tendenza prevalente, sì.
Ma per delle ragioni, cioè, altrimenti devi pensare, cioè, è una cosa empia pensare che Dio crei senza una ragione, o che crei un cavallo e un uomo senza avere il criterio con cui distingue un cavallo da un uomo. Se ce l'ha, qual è questo criterio?
Cioè, al limite la risposta è quella di averlo, non lo so. C'è una mancanza di informazioni.
Ma infatti io distinguerei la risposta della falsafa, che la più, cioè, è quella di averlo è, e la risposta di Mutakallimuna. Adesso nella infinita storia del Kalam probabilmente ci sono più e più indagini su questo tema. Diciamo la scuola sciarita, per quello che io conosco, perché magari poi anche perché il Kalam è la tradizione opposta rispetto a quella che prediligo, anche per queste ragioni qua, però ci sono dei vincoli di ci sono dei vincoli oltre i quali si fa io non ho ricordo di aver mai letto nella tradizione asciarita una discussione sui paradigmi rispetto ai quali Dio crea il mondo. Cioè non ricordo di avere neanche mai visto questo problema messo a tema.
Ma forse perché l'esigenza è appunto storico, culturale, non l'esigenza teoretica.
Sì. Invece nei filosofi sì, questo c'è, ma voglio dire sì, ma, e non soltanto nei maggiori, se penso a Latif al-Baghdadi, che lavoro che fa per recupera Temistio, per dire che nel primo principio ci sono i paradigmi di tutte le cose e quindi Dio è legge per il mondo, cioè sì, nei falasifa ci sono tante posizioni diverse.
Che se l'esigenza principale è salvaguardare l'onnipotenza divina a tutti i costi, e questi costi possono essere anche molto alti.
Cioè, molto alti.
Puoi anche, in nome dell'onnipotenza divina, sacrificare la razionalità di Dio.
Posso fare una piccola cosa che volevo aggiungere a questo? Cioè, non necessariamente la concezione della semplicità divina. Cioè, allora, un conto è il dogma dell'unicità divina, che è dogma coranico fondamentale. Un conto è l'equazione fa questa unicità e la semplicità divina alla maniera dei filosofi, per cui appunto poi deve escludere che Dio ragioni, che Dio abbia degli esemplari. Ci sono proprio dei testi del Rabbè Matteo Yosef Yahav in cui è posto esplicitamente questo problema. Quindi sono due forme di intendere l'unità di Dio diverse. La mia impressione, anche se di Kalama Shaita non sono minimamente esperto, ma mi pare di ricordare che in qualche maniera si situi questo indirizzo teologico in una posizione intermedia, per cui l'unicità divina sì, non può essere compromessa, cioè non si può porre più di un principio divino. Al tempo stesso però, a differenza e proprio per reazione dalle tesi come quelle del mutazilismo che avevo accennato inizialmente, che identificavano le proprietà e gli attributi divini con la divinità stessa, gli asciariti trovano uno spazio che non vi saprei ben articolare, però sostanzialmente trovano una soluzione di compromesso fra tradizionismo e mutazilismo, per cui è ammissibile e salvaguardabile l'esistenza di attributi divini come qualcosa di non interamente distinto, non interamente identificato con la sostanza divina. E peraltro è interessante perché in questo nell'elaborazione di questa teoria è possibile che abbiano giocato un ruolo anche i dibattiti interreligiosi con i cristiani, che difendevano qualcosa di simile a proposito della Trinità. Oltretutto ci sono delle cose irrinunciabili oltre alla razionalità divina, cioè è irrinunciabile ad esempio il fatto che il Corano sia incarnato, cioè esiste ab eterno come parola di Dio. I mutaziliti che identificavano, cioè che tendevano a dare un'interpretazione restrittiva della forma di unità interna alla divinità, non a caso negavano l'eternità del Corano, cioè la parola di Dio sarebbe stata creata, mentre invece nel Kalama Shaita si ritorna alla posizione tradizionale.
Però qual è, anche in questo caso, qual è lo sforzo? Cioè, come fanno gli asciariti a riguadagnare che il Corano è un attributo di Dio? La dottrina della madre del libro, cioè presso Dio sta l'archetipo celeste, che scende del libro così com'è perfetto, che poi scende nella storia e facendosi prodotto storico cambia mentre è fermo e fisso presso Dio, e quindi da qui si originano tutta una serie di problemi ulteriori, quindi per due versetti contrari, eccetera, eccetera. Voglio dire che è uno sforzo
l'impressione
importante.
Mi sembra che ci sia una soluzione intermedia fra semplice o un unico Dio, che può essere appunto pensato anche con fattezze umane, come fanno i tradizionisti, poi magari ti dicono no, noi sappiamo le fattezze di Dio, non ti devi chiedere come, però il testo sacro ti dice che è seduto sul trono, che ha mani con cui opera, e tu lo devi pensare così in qualche modo. E dall'altra parte la soluzione opposta egoosa dei filosofi e del mutazilismo, che non a caso è una delle correnti teologiche islamiche più sospette di aver subito l'influenza dei filosofi. Quindi l'asciarismo mi sembra che si collochi un po' a mezza via e che adopera una soluzione che forse è influenzata appunto dal dibattito islamo-cristiano, per cui sono possibili, è possibile che ci sia qualcosa di non interamente identico né distinto da Dio, che è
vicino a lui,
eterno con Dio,
coeterno a lui.
Sì.
Certo. Non vorrei interrompere, volevo solo un attimo richiesto di chiarimento. Quando si dice che per salvaguardare il fatto che l'affermazione per cui Dio è causa di tutti gli effetti,
è l'unico agente, diciamo.
L'unico agente, si dice che Dio in un determinato momento è con prescienza, conferisce a una causa, non lo so, un ente razionale, immagino io, il potere di compiere un'azione determinata, si dice. Quindi questo era per dire se ho compreso bene. E nell'espressione azione determinata si intende un'azione determinata da Dio o la libertà di compiere un'azione? nel primo caso, come questa idea che serve a salvaguardare un attributo di Dio non entra in conflitto con il fatto che Dio è un giudice giusto delle azioni libere? Volevo sapere se si poneva il problema o se non c'è.
Allora, nell'asciarismo non c'è, nel mutazilismo c'è che l'uomo è artefice di ogni sua azione, ogni sua volizione, ogni suo movimento corporeo. Nell'asciarismo questo non c'è. Dio dà all'uomo la capacità di performare una singola azione in un determinato momento, quindi l'azione appartiene all'uomo solo temporaneamente. Per quanto riguarda la prescienza, nella sua prescienza Dio sa che nonostante a lui, a parte quei vincoli di impossibilità, ogni cosa è possibile, certe cose non le fa accadere, non le mette in essere, perché non agisce per capriccio, ma agisce verso un fine che è buono, può alterare quella sequenza che noi percepiamo come una relazione causa-effetto soltanto se deve asseverare uno dei suoi profeti, se deve dar prova di veridicità di uno dei suoi profeti. L'uomo, per contro, ha da Dio una conoscenza che si forma dal fatto che l'abitudine non viene interrotta se non nel caso in cui un profeta deve essere asseverato, per cui questa sequenza continua, gli eventi sono tutti possibili, ma alcuni si verificano ed altri non si verificano, non perché Dio non vuole, Dio li può mettere in essere solo nel momento in cui altera la sequenza. Il problema è che siccome Dio può in ogni momento alterare questa sequenza, l'uomo ha una, come potremmo definirla, una conoscenza consuetudinaria di come per lo più vanno le cose, non una conoscenza di come vanno le cose, perché la conoscenza che ha è quella conoscenza che Dio concede all'uomo di riconoscere nella sequenza degli eventi dei meccanismi di causa-effetto che continueranno a prodursi, che lui non interromperà per capriccio ma solo in alcuni momenti precisi. Quando l'uomo deve performare la sua azione, può performarla secondo il bene o può performarla facendo del male. Quindi rispetto a quella performance puntuale, l'uomo verrà giudicato e verrà ricompensato se agisce bene e punito se agisce male. Però naturalmente rispetto alla teologia mutazilita, cioè lo spazio di libertà dell'uomo è insomma è decisamente ridotto.
Paolo, solo un riferimento. Prima hai detto di una cosa che io ignoravo, cioè che secondo talune dottrine il Corano avrebbe un archetipo divino,
sì,
cioè un interno a Dio,
coeterno a lui. Che si chiama Umm al-Kitab, madre del libro,
e che il Corano invece disponibile storicamente è una produzione creata,
sì,
e anche a quanto ho capito in qualche modo problematica, difettiva,
sì,
rispetto all'archetipo,
sì.
Questo evidentemente potrebbe dar luogo alla possibilità di una esegesi del testo,
di una scienza che stabilisce quali sono i versetti da mantenere e quali da abrogare.
Ma questa dottrina a chi risale e che fortuna ha avuto di fatto?
Allora,
la
scuola sciarita stabilisce la madre del libro, cioè questo archetipo celeste coeterno a Dio, della stessa natura di Dio, che come tutto ciò che entra nella storia in qualche modo è difettoso e non gode della stessa perfezione che c'è presso Dio. Siccome il Corano, perché la grossa polemica dei mutaziliti era che dicevano le rivelazioni si sono date nel tempo, per parti, sono state raccolte, d'accordo, non può un libro, un prodotto storico essere della stessa natura di Dio. Per salvare la connaturalità del Corano a Dio viene posto questo paradigma celeste. Diciamo che siccome poi nel Corano rivelato, nelle rivelazioni che poi vengono raccolte, ci sono dei versetti che sembrano contraddire degli altri, allora si risponde che sta nella provvidenza di Dio accompagnare la storia. Quindi i versetti accompagnano la storia e per questo nasce questa disciplina particolare dell'esegetica coranica e delle cronologie dei singoli versetti coranici, perché diviene molto importante capire quale è stato rivelato prima e quale è stato rivelato poi, d'accordo? Perché se è vero che Dio nella sua grande provvidenza accompagna la storia dell'uomo e quindi dà un versetto successivo che è più calato nel momento e nella storia rispetto a quello precedentemente dato, allora è importantissimo sapere qual è la cronologia di questi versetti.
Questo vuol dire che ci sono...
E su questo c'è grandissimo dibattito, naturalmente, non c'è un'unica scuola, un'unica cronologia, un'unica... Adesso, per la tradizione medievale, naturalmente, si codificano delle cronologie distinte.
Perché posso dare a quello che hai detto due interpretazioni. Una è che alcuni versetti, che apparentemente in contraddizione o in contraddizione con altri, siano una versione più matura di quello che volevano dire anche quegli altri, e quindi ci sia una sorta di pedagogia evolutiva del messaggio divino. L'altra invece è che alcuni siano adatti a certi momenti della storia e altri ad altri momenti della storia. Qual è delle due quella buona? Delle due interpretazioni?
Più la seconda, ma ci sono un po' entrambe. L'idea un po' che soggiace è più la seconda, ma ci sono in entrambe, anche perché storicamente la rivelazione dura nel tempo, viene raccolta, viene studiata, viene cronicizzata, quindi, però è tema di grande discussione, di grande dibattito, non è tema di posizioni univoche. Però gli asciariti, voglio dire, talmente vogliono ricostruire la... Cioè, per questo che mi muovo male a parlare all'interno della scuola asciarita di paradigmi, eccetera, perché talmente vogliono restituire questi sifat, questi attributi divini, che addirittura sono loro che introducono la nozione della madre del libro, perché nel momento storico precedente i mutaziliti avevano di fatto negato con naturalità del Corano a Dio. Quindi
io chiedo scusa, ma un appuntamento con Fuggia,
noi abbiamo
un treno
quindi ringrazio tutti per gli interventi, ma soprattutto i nostri relatori.